il tentativo di aiutare la provvidenza. Ho messo aiutare virgolettato per dire alla fine non è proprio un aiutare, ma è qualche volta farsi del male da soli. E qui ho scelto tre momenti, tre capitoli della Genesi, Genesi 12, 10, 20, poi Genesi 20 e Genesi 16. L'esperienza spirituale di Abramo è davvero anche la nostra esperienza. L'avete capito, l'avete sentito, penso, tutto questo. E parlando con qualcuno di voi ho visto che tutti confermavano e dicevano: ma sembra proprio la mia vita, sembra quello che sto vivendo io. Si può dire che in lui troviamo i nostri slanci e anche le nostre incertezze, in Abramo. L'entusiasmo e le paure, le promesse sincere e i sinceri ripensamenti, i tradimenti ugualmente sinceri, perché noi siamo sinceri anche quando tradiamo, si tradisce in maniera sincera, sicuro, ce la mettiamo tutta. In lui c'è il credente di ogni tempo, dibattuto tra la scoperta della grandezza di Dio e del suo amore e la consapevolezza altrettanto acuta della propria fragilità. Amare Dio con tutto il cuore non significa essere immuni dai tradimenti oppure da quelle piccole astuzie che ciascuno di noi sperimenta nei rapporti col Signore. La santità è un cammino difficile, però possibile. E proprio questa citazione che ho trovato ieri, leggendo un libro, mi sembrava proprio utile, una citazione una sera di tanti anni fa, il famoso predicatore mediatico Fulton Sheen, che era vescovo di New York negli anni 60, qualcuno lo ricorderà, tentò di spiegare la santità in questa maniera. Sentite, il Dio di ogni creatura esistente, pianta, fiore, animale, ha il suo disegno, ma dell'uomo ne ha due. Quello originale del progetto che lui ha pensato da sempre e quell'altro di come l'uomo si realizzerà. La santità consiste in questo: capire qual è il disegno originale di Dio, cioè ciò che Dio ha pensato per te, e poi lottare per realizzarlo personalmente fino a far coincidere le due immagini. La santità sta in questa cibernetica di coincidenze. Così dice Fulton Sheen. E credo che sia davvero così. Alla fine, cioè, perché due progetti? Perché Dio rispetta la nostra libertà. Faccio un esempio. Io sono stato fatto da Dio in una certa maniera, penso ciascuno di voi uguale, ognuno ha. Abbiamo un retroterra culturale diverso, una famiglia diversa, esperienze familiari, soprattutto dell'infanzia diverse, un entourage diverso, una sensibilità che comprende i cromosomi paterni, materni, dei nonni, dei bisnonni, eccetera, tutti, no? Tutto insieme. Allora, su questa base, Dio dice, per questa persona che è fatta così, qual è il meglio perché lui realizzi pienamente se stesso e diventi felice? Chiamiamolo pienezza di vita. Qual è? E Dio ha in mente per noi questo, lui sa, è chiaro. Noi abbiamo però abbiamo la nostra libertà. È la nostra libertà, cioè se tu sei intelligente e se usi il discernimento, cominci a capire qual è il tuo retroterra culturale, i tuoi cromosomi, eccetera, eccetera, e capisci dove puoi essere veramente felice. Però nessuno di noi vive sotto una campana di vetro, no? È chiaro? Quindi, allora vieni influenzato dagli amici, dai genitori che ti dicono: ma no, ma fai questo che ti renderà più felice, questo rende di più, e poi c'è tutta la società in cui vivi che ti dice: vuoi essere felice, devi fare tanti soldi, diventare far successo. Allora, qual è il cammino della santità? È il riuscire a giocare la tua libertà in modo tale che gli influssi esterni siano sempre minori e tu ti lasci condurre soprattutto da quello che sei tu per realizzare pienamente te stesso. Le due immagini, l'immagine che Dio ha di te perché sa come sei fatto e l'immagine che tu ancora una volta non hai pienamente di te e quindi adagio arrivi per capire. Quando tu hai capito questo, hai trovato la pienezza e la santità, si può sbagliare strada, capite questo? Cioè quando tu non tieni conto di per che cosa sei fatto. Io ho visto gente andare fuori di testa per questo, cioè gente fatta per un certo tipo di vita che si è ostinata a prenderne un'altra, proprio gente uscita di senno, depressione, fino a tentare il suicidio, capite? Perché ti trovi a vivere una vita divisa, perché quello che stai vivendo non è tuo, non lo senti come tuo. Io credo che, io dico, trovare la tua vocazione, ecco, Fulton Sheen parla di due disegni. Io direi piuttosto ci sono due modi, due segni convergenti, uno attaccato all'altro, per dire qual è la mia strada di santità. Chiamiamola vocazione, uguale, strada di santità, vocazione, pienezza di vita, sono modi per dire la stessa cosa. Allora, due sono i segni, due fondamentali. Sentirmi nella mia pelle, sentirmi a casa, cioè questa cosa che sto facendo veramente mi sento, come direbbero i francesi, comblé, mi sento riempito, pieno, sento che questa cosa mi riempie, mi sento a casa, cioè sentirsi a casa in quello che sto facendo, qui mi trovo, qui mi vedo, qui sento che sto crescendo. Seconda cosa, insieme, sentirsi a casa, ma sentire che sto crescendo, perché se sento che se mi sento a casa, qui sto bene, mi piace, ma non sto crescendo, vuol dire che sono già morto, come dicevo ieri parlando della tiepidezza. Ma se sento che sto crescendo, ma non mi sento nella mia pelle, vuol dire che sto facendo qualcosa che non è mio. Sì, cresco, ma magari sono arrabbiato, sono teso, non mi sento contento, sento svogliatezza. Se io avessi fatto matematica, una cosa che ho sempre detestato fin da bambino, perché è molto arida per me, non mi dice niente, sicuramente sarei riuscito, perché facevo bene anche in matematica, francamente, non è che avevo proprio dei problemi, mi divertivo anche. Però un conto è se io mi diverto a fare la matematica, un conto è far tutta la vita solo quello, io sarei morto. Ho bisogno di vivere una vita in una dimensione più umana, ho bisogno di un'altra cosa, perché Dio mi ha fatto così. Cioè ognuno deve rispettare se stesso, no? Capite? Se io prendo un'aquila e dico tu devi imparare a scavare le tane come i conigli, questa si rovinerà le ali per scavare le tane, non sarà una buona aquila ma non sarà mai un buon coniglio. È chiaro? E se io prendo un coniglio e dico devi volare come un'aquila e la porto in alto, questo scenderà giù, si romperà con le quattro zampe e non potrà più scavare le tane, non sarà né un buon coniglio né una buona aquila. Capite? Allora, il far convergere tutti e due i disegni, quello che la tua libertà ti spingerebbe a fare, ma che deve essere adagio coinvolto. Quando le due cose convergono, dice Fulton Sheen, ecco la santità, mi sembrava una bella idea, no? Di fatto, cosa fa Abramo e cosa facciamo noi? Qualche volta vediamo che il disegno di Dio va di qui, il nostro va di là, cosa facciamo? Invece di cercare di far di tutto, perché i due disegni combacino, cosa facciamo? Cerchiamo di aggiustare quello di Dio per farlo vedere che è uguale al nostro, è chiaro? E qui quello che io ho chiamato aiutare la provvidenza. No? Il Signore ti sta dicendo una certa cosa e tu fai di tutto per rigirarla come vuoi tu. Io mi ricordo un bravissimo ragazzo, ma splendido davvero, fin da ragazzo, fin da giovane, lui aveva il desiderio di dedicarsi agli altri, diceva guarda io realizzerei la mia vita come missionario, vorrei consacrarmi al Signore, eccetera. Poi ha trovato una donna più vecchia di lui, che si è innamorata perdutamente di lui, lui non è riuscito a liberarsi di questa cosa qui, anche se sentiva dentro questa cosa, crescergli dentro sempre di più, non ha avuto il coraggio, la forza, la debolezza, un po' tutto. Alla fine si è sposato, hanno quattro figli, però quando lo trovo mi dice, mamma mia, cosa darei per tornare indietro? Dico, no, adesso la tua strada è questa, vai avanti qui. Però, e io cerco di incoraggiarlo in quel senso, anche se dentro di me dico, mamma mia, che stupido sei stato. Avevi di tutto per fare la scelta giusta e poi hai aggiustato le carte per fare quello che volevi tu, l'hai fatto. Vabbè, adesso sei sposato, hai una moglie, hai dei figli, questa è la tua strada. Vorrei ricordare il capitolo 14 del libro dei Numeri. Gli ebrei si trovano davanti alla possibilità di entrare nella terra promessa. Sono lì. Possono entrare, Dio dice, entrate, non abbiate paura, questi mandano gli esploratori, tornano con tutti i grappoli, abbiamo grappoli, e Dio dice, non abbiate paura, oh no, ci sono i giganti, sono armati fino ai denti, non entriamo, ok, siete liberi. Io avevo proposto la strada per essere felici, la terra promessa, tutto là è facile e io ve lo do, ma poi potete dire di no. Certo, dicono di no, e il loro no cosa gli costa? Gireranno 40 anni nel deserto a vuoto, poi entreranno nella terra promessa, perché Dio non è che ti toglie la terra promessa, però tu liberamente hai perso 40 anni della tua vita. Quindi gli ebrei che potevano entrare subito, avrebbero guadagnato 40 anni, si trovano a girare per 40 anni nel deserto in attesa di entrare nella terra promessa. Cioè, è certo, sei libero, eh? Dio ti lascia la tua libertà, la puoi usare però contro di te. Capite? Come noi possiamo diventare infelici perché non rispettiamo? Lui sa qual è la cosa che ci rende felici, che è veramente per noi. E se tu non la fai, vabbè, cioè niente di drammatico, allungherai la strada, no? Lui ti indica una strada diretta e tu fai dei giri, 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 certo arriverai, però sarà un po' più lunga, sarà un po' più dura. Ecco, dicevo, che amare Dio non è essere immuni dai tradimenti, non significa nemmeno non usare quelle piccole astuzie che ciascuno di noi sperimenta con i rapporti, nei suoi rapporti col Signore. È vero che spesso noi promettiamo più di quanto siamo in grado di dare, ma Dio ci conosce e con il suo amore paziente ci educa e ci conduce alla meta. Non dimentichiamo mai che quando si parla di meta si intende sempre la pienezza della nostra umanità, che si realizza quando si è in tutto e pienamente figli di Dio. Devi realizzare la tua umanità, la possiamo chiamare santità, ma in realtà la santità non è qualcosa fuori di te, ma è la realizzazione piena di te stesso, come figlio di Dio. È lì la santità. Abbi misericordia di noi, o Padre, guarisci le nostre debolezze e liberaci dalle nostre paure. Siamo davvero figli di Abramo, perché come lui anche noi sperimentiamo ogni giorno gli assalti della tentazione di addomesticare la tua parola, di rendere ragionevoli le tue promesse. Vogliamo ancora una volta chiederti il dono dello Spirito Santo, perché ci sentiamo più sicuri nella battaglia della fede, e l'aiuto di Maria, perché possiamo credere che davvero nulla è impossibile al tuo amore. Bene, seguendo Abramo nella sua avventura, ci troviamo di fronte ad almeno tre episodi che ci lasciano un po' perplessi, oppure che ci fanno un po' sorridere. Il primo e il terzo episodio possono essere accomunati, perché ripetono a distanza di 8 capitoli, e non sappiamo di quanti anni, un'avventura la cui unica variante è che l'interlocutore di Abramo al capitolo 12 si tratta del faraone, al capitolo 20 si tratta di Abimelech, un capo beduino nella regione di Gerar. Quindi sono due episodi simili ma a distanza di anni e a distanza di 8 capitoli, capitolo 12 e capitolo 20. Noi leggiamo soltanto il capitolo 12 perché l'episodio è praticamente simile, anche se cambia qualcosa, cambia poco. Vi leggo i versetti 10-20 del capitolo 12 della Genesi. Or venne una carestia nel paese, e Abram discese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava sul paese. Quando fu sul punto di entrare in Egitto, egli disse a Sarai, sua moglie, certo, tu sai che sei una donna di aspetto avvenente, bella. Quando gli egiziani ti vedranno, diranno, costei a sua moglie. Uccideranno me, ma lasceranno in vita te. Di dunque, te ne prego, che sei mia sorella, affinché mi facciano del bene per causa tua, e la mia vita sia salva in grazia tua. Quindi se mia sorella, dico, ah, che bella sorella che ha questo qui, gli fanno tutti i regali, no? Invece tu dici che sei mia moglie, faranno fuori il marito per prendersi la moglie, dice, mi fanno la pelle. Difatti, quando Abram arrivò in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto avvenente. La osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi al faraone. E così la donna fu presa e condotta a casa del faraone. Intanto Abram fu trattato bene a causa di lei. E gli furono dati greggi, armenti, asini, schiavi e schiave, asine e cammelli. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi piaghe per il fatto che Sarai, moglie di Abram, per il fatto di Sarai, moglie di Abram. Allora il faraone chiamò Abram e gli disse: che cosa mi hai fatto? Perché non mi hai indicato che era tua moglie? Perché hai detto, essa è mia sorella, in modo che io me la son presa per moglie? Ora eccoti tua moglie, prendila, vattene. Faraone diede ordine a suo riguardo ad alcuni uomini, i quali lo accomiatarono con la moglie e con tutto il suo avere. La stessa cosa avviene con Abimelech. Là si dice in aggiunta che Sarai era bella pur essendo 65enne, ma il sottolineare che era bella 65enne è una specie di orgoglio beduino per dire, cari miei, le nostre mogli ebree, caro mio, dando il filo da torcere perfino alle egiziane, cioè una sottolineatura di questo tipo per dire che era fresca, bella, le nostre donne non sono come le altre, no, le nostre donne sono diverse, è una specie di orgoglio di tipo come dire, campanilistico, no? Che ogni tanto nella Bibbia ci sono anche queste cose qui, queste punte di orgoglio, quindi è una cosa di questo tipo. Bene, abbiamo questo tentativo, quindi Abramo che non ha il coraggio di essere se stesso. Dio, sì c'è Dio, ma se non lo aiuto io cosa ci faccio? In sostanza si tratta di questo. Abramo, in un momento di carestia della terra di Canaan, si reca in Egitto per sopravvivere. Niente di strano, era normale, l'Egitto era un po' il granaio d'Oriente. In Egitto andavano tanti popoli nei momenti della difficoltà, era una regione dai confini aperti. Non ci dovrebbero essere difficoltà, poiché il Signore gli ha garantito il suo aiuto. Perché dovrai temere? Dio mi ha detto, Abram, io sono con te, sono il tuo scudo, l'abbiamo visto stamattina, non ti mancherà nulla. Ahimè, caro mio, fidati, ma fidati fino a un certo punto. Eppure, la tentazione di garantirsi anche da solo è troppo forte. Bisogna essere prudenti. Così istruisce la moglie Sara perché, qualora venga interrogata, affermi di essere sua sorella. Egli si sente tranquillo per il fatto che è una bugia solo a metà, in quanto lei non è sua sorella, ma è una lontana parente. Ad Abimelech dice, in realtà non stiamo dicendo una bugia, una lontana parente, non facevano parte dello stesso clan, perché allora ci si sposava all'interno dello stesso clan. Quindi, però ricordiamo sempre che le mezze bugie sono delle intere bugie, che le mezze verità sono delle intere bugie. Ricordiamo che le mezze verità sono sempre delle intere menzogne. Giocare sulle mezze verità non è giocare pulito. Dio non vuole le mezze verità. Dio vuole la pienezza della verità. Gesù non è una mezza verità. E allora egli si sente tranquillo. In realtà la cosa è grave. E perché è grave? Perché l'inganno potrebbe mettere in serio pericolo morale la moglie, tanto. Che la moglie potrebbe diventare la concubina di un altro. Quindi ti rendi conto di quale pericolo, in quale pericolo metti la moglie tu per salvare la pelle? Cioè, la moglie diventa veramente qualcosa di secondario, no? Quindi pericolo morale per la moglie. E poi sicuramente un pericolo anche, e non è una cosa bella, nei confronti dell'altro. Infatti il faraone probabilmente è successo qualcosa, chissà, forse qualcosa, un'impotenza, una malattia. Lui interroga i suoi sacerdoti, i suoi profeti di corte, e questi gli dicono, ma forse è a causa della moglie. Essendo molto superstiziosi, quando succedeva qualcosa andavano subito a consultare i loro stregoni, i loro indovini, gli indovini gli avranno detto, guarda, forse si tratta della tua moglie. Questo fa indagini e dice, ma perché non me l'hai detto? Perché non me l'hai detto? Perché mi... E quindi anche questo si sente un po' deluso da Abramo. Io ti ho accolto come un fratello, noi ti abbiamo accolto, non ti abbiamo chiesto niente, e poi tu invece ti spacci per essere il fratello e invece di essere il marito. Perché non l'hai detto? Quindi due peccati. Poi il terzo peccato è la cosa veramente più grave, è un gesto di sfiducia in Dio, quasi che Dio abbia il braccio troppo corto per salvare, ma anche un gesto di egoismo, capite? Quindi un gesto di grave imprudenza, un gesto di sfiducia nell'uomo, naturalmente, quindi di inganno nei confronti del faraone, sfiducia in Dio, ma anche egoismo, perché ha pensato solo a sé. Abramo pensa a sé. Ecco, capite dove portano, no? queste radici di male che abbiamo dentro, eh? Quindi cioè, diventare maestro di fede, essere nostro padre nella fede, non vuol dire essere senza difetti. Questo è importante saperlo. Perché ogni tanto noi pensiamo che per essere santi bisogna essere senza difetti. Bisogna cercare di correggere i difetti, eh? Certamente non bisogna conviverci, non bisogna cercare di scaldarli e tenere come le uova, una bella covata di uova, no? Uno se le tiene lì e se li cova tutti, no? Bisogna cercare di eliminarli a poco, però i difetti ci sono. E quindi questo grave peccato di egoismo pensa solo ai benefici personali che potrebbe ricavare da questa bugia, e non pensa ai danni che potrebbero derivare alla moglie e ad altri. Si potrebbe ravvisare anche un altro peccato, che è tentare Dio, un altro peccato. Cioè, il rischio di mettere alla leggera Dio nella condizione di intervenire. Ah, io faccio così, poi Dio se vuole mi salverà. È come dire, io mi butto dalla finestra e poi Dio mi salverà se vuole. Vi ricordate la tentazione, tentare Dio, no? Il Satana che dice a Gesù, buttati giù dal pinnacolo del Tempio, tanto sta scritto che agli angeli darà mandato di salvarti, perché no, io non posso fare qualcosa di imprudente chiedendo a Dio di salvarmi, capisci? Capite? Io mi ricordo un giovane che diceva, vado a fare le vacanze, poi sai com'è... Vado via con la mia ragazza, un ragazzo bravo, molto bravo, un ragazzo che faceva comunione tutti i giorni, di castità provata, eccetera, e mi dice, ma sai, poi andiamo, sai, quando dobbiamo andare in hotel, poi da due camere costa troppo, prendiamo una camera insieme. Dico, ma non puoi pretendere che Dio intervenga a salvarvi quando voi avete fatto di tutto per mettervi insieme? Cioè, non puoi pretendere Dio che venga a risolvere i tuoi problemi se il primo ad essere imprudente sei tu. Poi vieni a casa con un grande cerchio alla testa, stava male, eccetera. Cosa è successo? Niente, ma sapessi, né io né lei non abbiamo mai dormito per 3 o 4 notti, per forza. Pensa alla tensione fisica, pensa, per forza, essere lì, letto a letto, e poi... È chiaro. Non puoi pretendere Dio che però intervenga. E ringrazia il Signore che ti è andata bene. Cioè, certo, vai a cacciarti dei pasticci, poi dici, ma Dio mi salverà. Ma cavolo, Dio... Neanche avessi in tasca l'Eucaristia ti salva, capite? Cioè, dobbiamo essere... Ecco la prudenza, cioè, non puoi mettere Dio nella condizione di intervenire. Dio non interverrà perché ti ha lasciato libero apposta. Ecco il tentare Dio, no? Quando tu giochi alla leggera sui valori e sulle cose degli altri. Questo è grave. Quindi, è come se Abramo giocasse alla leggera su un valore molto grande, che è il valore dell'integrità della moglie, della sua integrità. Sono dei valori grandi su cui non si può giocare, no? Quindi, per questo qui la gravità. Alla leggera, no? Così. C'è da dire... che sia in questo come nell'altro episodio simile, la figura peggiore la fa proprio Abramo. È strano, eh? La figura più bella la fa il faraone e Abimelech. Cioè, sia il faraone che il beduino, alla fine, potevano tagliargli la testa e dire adesso le loro... E invece no, cioè, hai detto la bugia, ti facciamo fuori, invece no. Quindi, sono molto più generosi loro. Abramo fa una magra figura, Povero Abramo, Quando il faraone si rende conto dell'imbroglio, rimane male, in quanto era stato messo nell'occasione di commettere un male senza averne la consapevolezza, di offendere Dio senza volerlo. La stessa cosa avviene con Abimelech, e questo ci fa capire quanto Abramo sia davvero simile a ciascuno di noi, anche nel ripetere gli stessi errori. Quindi l'ha fatto una volta e poi l'ha fatto la seconda volta, no? Non è che gli è bastata una volta. L'ha fatto un po' di tempo prima col faraone e poi va a farlo ancora con Abimelech. Mica gli basta, eh? Ma siamo così, a quante volte? Ah, ma sì, ma adesso... No, adesso... La prossima volta non sbaglio più. Ma io mi ricordo i miei alunni, ho insegnato per molti anni nelle scuole, no? E uno veniva bocciato, l'anno dopo dico, ma scusa, ma perché non studi? Ah, ma io sono ripetente, le cose le so. Ma guarda che se le sapevi ti promuovevano. Se ti hanno bocciato è perché non le sapevi le cose. Chi ti fa credere che rifacendo le stesse cose otterrai i risultati diversi? A me hanno insegnato che se metto la farina e l'acqua viene fuori la pasta, eh? Non è che se metto la farina e l'acqua viene fuori che so un'altra cosa, viene fuori la pasta. È normale. Cioè, rifare gli stessi errori si ottengono gli stessi risultati. Abramo però ci prova ancora, dice, ma magari la prossima volta va meglio. Ma come fa ad andare meglio se gli elementi sono gli stessi? La situazione è la stessa. Quindi anche qui, questa seconda volta, per Abramo sarebbe interessante conoscere quale sarebbe stata la reazione degli apostoli qualora si fossero trovati una seconda volta in mezzo alla tempesta sulla barca con Gesù. La prima volta hanno avuto paura e Gesù li rimprovera. Uomini di poca fede, perché avete avuto paura? Ma non abbiamo una seconda volta per fare la prova, ma io credo che se la seconda volta fosse successa ancora avrebbero avuto paura ancora. Cioè, non è che voglio pensare male dagli apostoli, ma perché siamo fatti così? Ti trovi nella stessa occasione, hai promesso che non lo farai più, tac, e lo fai ancora. E lì siamo fragili, siamo deboli. Per Abramo è chiaro che si tratta di un'emergenza, di un momento difficile, e in tali momenti è facile cedere alla tentazione di aiutare la provvidenza, di giocare con le carte truccate, no? È il famoso aiutati che il ciel t'aiuta, che se esprime la necessità di un impegno personale, può anche scaturire da una sfiducia nella tempestività di Dio. Ma magari Dio non interviene in tempo, magari Dio non arriva, oppure dalla paura che la volontà di Dio non vada nella direzione dei miei desideri. Quante volte cerchiamo di truccare le carte perché ho paura che Dio mi chieda un'altra cosa. Stai tranquillo, rilassati. Dio non ti chiede mai qualcosa che è contro la tua pienezza di vita. Dio vuole la tua pienezza di vita, perché hai paura? Il terzo episodio è rivelatore della preoccupazione, potremmo meglio dire forse ansia, di Abramo di avere una discendenza, qualcuno che continui nel futuro il cammino iniziato da lui. Ed è il capitolo 16. Il capitolo 16 di Genesi, ve lo leggo. Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli, ma aveva una schiava egiziana di nome Agar. Sarai disse ad Abramo, notate bene che la promessa era stata fatta ad Abramo, ecco, il Signore mi ha impedito di partorire, accostati alla mia serva, forse da lei potrai avere figli. Abramo ascoltò la voce di Sarai, non la voce di Dio, la voce di Sarai. Così Sarai, moglie di Abramo, prese l'egiziana Agar, sua schiava, al termine di 10 anni del suo soggiorno nella terra di Canaan, e la diede in moglie ad Abram, suo marito. Egli si accostò ad Agar, che restò incinta. Ma quando essa si accorse di essere incinta, la sua padrona non contò più nulla per lei. Allora Sarai disse ad Abram, «Il mio torto è a tuo carico. Sono stata io a metterti in grembo la mia schiava. Ma da quando si è accorta di essere incinta, io non conto più niente per lei». Il Signore sia giudice tra me e te. Abramo disse a Sarai, ecco, la tua schiava è in tuo potere, falle quello che ti par bene. Sarai allora la maltrattò, sì che quella fuggì dalla sua presenza. La trovò l'angelo del Signore presso la sorgente d'acqua nel deserto, sulla strada di Sur, e le disse, Agar, schiava di Sarai, da dove vieni, dove vai? Rispose, fuggo dalla presenza della mia padrona Sarai. Le disse l'angelo del Signore, ritorna dalla tua padrona e sottomettiti al suo potere. Le disse ancora l'angelo del Signore, moltiplicherò assai la tua discendenza e non la si potrà contare a causa della sua moltitudine. Soggiunse poi ancora l'angelo del Signore, eccoti incinta, partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele, perché il Signore ha ascoltato la tua afflizione. Ismael, un uomo di Dio, insomma. Colui, costui, sarà come un onagro della steppa. La sua mano sarà contro tutti, la mano di tutti contro di lui. Abiterà di fronte a tutti i tuoi fratelli, i suoi fratelli. Allora Agar diede questo nome al Signore che le aveva parlato. Tu sei il Dio della visione, perché diceva, qui dunque ho ancora visto dopo la mia visione. Per questo quel pozzo si chiamò Pozzo di Lachairoi, è appunto quello che si trova fra Kades e Bered, il pozzo della mia visione, insomma, Lachairoi. Lachairoi. Poi Agar partorì ad Abramo un figlio e Abram chiamò Ismaele, il figlio partoritogli da Agar. Abram aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele, per dire era avanti d'età, e gli anni non dobbiamo prenderli in maniera letterale, la Bibbia usa i numeri in maniera e simbolica e ornamentale, per dire era fuori d'età. Il terzo episodio, dicevo, è indicato, e tutto sembra avvolto dal solito tran tran. Forse sta vivendo questa situazione con una sorta di sofferenza, di rassegnazione, ed esternamente se ne lamenta. E la moglie deve aver compreso la sua inquietudine. È lei a ricordare ad Abramo, notate bene che la tentazione arriva ad Abramo attraverso la moglie. La moglie lo vedeva scontento, insomma, sto figlio che non arriva, lei che si sente inutile, visto che non abbiamo figli, cosa facciamo? E Abramo, quando... Capite? Quando uno ha dentro un tarlo e l'altro continua a ricordarglielo, il tarlo diventa grosso. È come mettere questa cosa sotto una lente di ingrandimento, no? Tiralo fuori oggi, tiralo fuori domani, diventa qualcosa di insopportabile. Allora, la moglie le ricorda la consuetudine del loro diritto matrimoniale. Era una consuetudine che era riportata anche dal codice di Hammurabi, che è di questo periodo. Quindi Abramo non seguiva, non c'era ancora... I 10 comandamenti verranno dati da Mosè, un po' più tardi, intorno al 1200. Qui siamo al 2000, avanti Cristo, 800 anni ancora mancano a Mosè. Quindi i 10 comandamenti non ci sono ancora, non esiste ancora l'idea di una sola moglie. C'era la poligamia. E il codice di Hammurabi consentiva al marito, in caso di sterilità della moglie, di unirsi a una sua schiava. E di la schiava della moglie e di considerare il figlio di questa unione discendente a tutti gli effetti della moglie legittima. La cosa avveniva così: allora uno si sposava, la moglie aveva le sue serve, le sue schiave, e se la moglie non poteva avere figli, la moglie consegnava la propria schiava al marito e diceva: ecco, questa è lo strumento da cui noi avremo figli. Quando questa poi aveva un figlio, la schiava, prendeva il figlio, lo metteva ai piedi della sua padrona, ai piedi, proprio in terra. La padrona poteva fare due gesti, prendere un piede e metterlo sopra il bambino e dire, voleva dire no, verrà esposto insieme agli schiavi, oppure poteva prendere il bambino e metterselo sulle ginocchia, stringerselo al seno e dire ecco, questo è mio figlio. In quel momento era un'adozione a tutti gli effetti. È chiaro? Quindi non è una cosa contro la legge. Le leggi di allora prevedevano questo. Quindi Sarai dice ad Abram, la nostra legge prevede questo, consente questa cosa, no? Quindi il capitolo 16 non ci dice la reazione di Abramo a questa proposta della moglie, ma da quanto si afferma nel capitolo successivo e dal suo scetticismo nel momento in cui Dio gli promette un discendente proprio da Sara, possiamo pensare che fosse d'accordo e che non l'abbia accettata proprio passivamente questa cosa. Non sappiamo la reazione, la Bibbia non ci dice, fa tutto Sara qui, Scaccia la schiava, la riprende, la rimette, per cui sembra Abramo un po' passivo, però di fatto, se voi andate avanti a leggere, vedete che anche quando Dio poi gli prometterà un figlio, Abramo dice, ma figurati, alla mia età mi può nascere ancora un figlio. Cioè, vuol dire che era già scettico. Cioè, l'unico figlio che ho è questo, questo sarà mio figlio. È vero che anche questo è figlio di Abramo, perché è nato da lui. Quindi Dio dice, ok, va bene, tu mi costringi ad essere fedele a tutti i costi. Ok, anche questo figlio avrà una grande discendenza, perché è figlio tuo. Ma non è quello che io ti ho promesso. chiaro? Cioè Dio è capace di correggere il tiro, ma non sostituisce il suo progetto. Dio corregge il tiro quando noi, vedete, un po' quello che diceva prima Fulton Sheen, no? Cioè ci sono i due progetti. Quando tu non riesci a mirare giusto, lui poi lo gira per farlo coincidere, ma devi mettercela tutta tu, però lui non lo sostituisce il progetto è questo. Se vuoi essere pienamente felice, la strada è questa, non l'altra. E se scegli l'altra, alla fine qualche ritorno di infelicità ti ritorna. Ricordiamo che non è Dio che ci punisce, eh? Dobbiamo dimenticare questa cosa. Dio non ha tempo da perdere per punirci, perché siamo abili abbastanza a punirci da soli, capito? Quando noi non seguiamo il bene che lui ci propone, ci puniamo da soli, eh? Perché chi sputa in cielo si sputa in testa, non è che Dio ci punisce mandandoci giù la saliva che abbiamo sputato su, viene giù da sola questa qui, Chi tira i sassi in alto poi vengono giù e colpiscono qualcuno, quindi non è Dio che mi colpisce, non è Dio che mi punisce, Dio non ha del buon tempo per punirci. Perché siamo abili a punirci da soli, mamma mia come ci puniamo, con le armi, con le guerre, con tutte le stupidità che facciamo, l'inquinamento, in quante maniere ci puniamo? Dio cerca di difenderci, non di punirci. Dobbiamo toglierci dall'idea, questa cosa qui, se faccio il male Dio mi punisce, no. Io ricordo suora Elvira, fondatrice della comunità Cenacolo, che dice ai suoi ragazzi, ai suoi ex tossici, ragazzi, non fate mai il male. Perché il male esce da voi, fa il giro del mondo, torna indietro e vi colpisce qui. Cioè, il male ti colpisce lui, cioè quando tu scegli il male ti cade addosso. Non è una cosa che ti arriva come punizione da Dio, ma Dio non ti punisce, sei tu che ti punisci da solo. Quindi noi sappiamo che forse Abramo accettava passivamente questa cosa. Nelle parole della moglie, egli deve aver trovato quel richiamo alla ragionevolezza e all'uso dell'intelligenza e dell'accortezza umana che istintivamente non avvertiva consoni alla scelta di fede. Capiva che essere ragionevole, cercare di essere intelligenti e aggiustare il tiro con Dio non era proprio secondo la fede. Però dice, ma forse bisogna fare così, forse Dio mi dice che devo usare i mezzi normali, no? Capite? Quindi Abramo che cerca di aggiustare le cose. Ancora una volta il gioco di Abramo si ritorcerà contro di lui. L'aver voluto imbrogliare, fingendo di aver capito ciò che Dio non ha mai detto, interpretando in modo forzato la sua parola, sarà causa di un turbamento non indifferente alla pace familiare. Questa faccenda di Agar avrà degli strascichi spiacevoli e dolorosi per il futuro. Ricordiamoci che le nostre scorciatoie spesso si rivelano delle vere e proprie trappole preparate con le nostre mani. Ci prepariamo la trappola, ci cadiamo dentro e poi diciamo, ah, il Signore mi ha castigato. Ma no, l'hai fatta tu la trappola e poi ci sei caduto dentro. Hai giocato col coltello e poi ti sei tagliato le dita. Mi ricordo che ero bambino, mio papà faceva il macellaio, non perché aveva la bottega di macello, lavorava in un grosso macello, industria carni, e mi ricordo che a me piaceva disegnare, mettevo là con la mia scatola di colori, di pastelli, matite colorate, e spesso naturalmente le matite colorate avevano la punta, e i temperini allora erano rari, allora bisognava prendere il coltello e dovevo andare da mia mamma, mamma mi fai la punta, mia mamma, fa basta con questa punta, e nel coltello del tavolo, della cucina, c'era dei bei coltelli grossi, e io avevo visto mio papà che faceva la punta alle matite. Allora dicono, è inutile che vado a chiedere alla mia mamma era dall'altra parte, tiro fuori il coltello, quel coltellone grosso da macellaio di mio papà, e zam, pac, partito un pezzo di dito, no? E allora cosa faccio? Naturalmente mi metto un fazzoletto, lo leggo su così, senza dire niente, no? Mia mamma, cosa hai fatto? Niente, perché poi magari un po' dall'ospedale, qualcosa. Boh, io mi porto ancora il segno sul dito indice della mano sinistra, di quella cosa, quella pelle sia, è andata a posto, si è ricucita, ma c'è ancora il segno a distanza di 54 anni, questa cosa qui rimane, per dire, alla fine non è colpa di Dio, te la sono cercata, tac, cioè hai fabbricato le trappole e ci sei caduto dentro, no? Quindi siamo un po' così. Dicevo che questa faccenda avrà degli strascichi piacevoli e quindi è un po' come queste trappole, no? Eppure Dio non si scoraggia. È bello questo. Cioè quello che a me piace di questa vicenda di Abramo è che Abramo, che Dio non si lascia scoraggiare dai tentativi di sotterfugio di Abramo. È bello questo Dio che comunque va avanti. Non dice, senti, io ti ho proposto una strada, tu hai voluto imbrogliare le cose e io ti dico, senti, arrangiati, vai a quel tal paese. Dio no, Dio non si scoraggia. Dio è fedele. Nonostante il nostro modo, il modo forzato con cui Abramo otterrà questo figlio, Dio troverà per lui un posto nella storia della salvezza. Un pezzo di promessa è riservato anche a lui, perché nonostante tutto anche egli è figlio del suo amico Abramo. Vedete com'è bravo Dio. Non dice questo Dio, questo figlio è maledetto perché è uscito fuori dalla promessa. No, Dio dice, ok, però è tuo figlio e tu sei mio amico e dunque io benedirò anche lui. Darò una grande discendenza anche a lui, il popolo arabo, non il popolo dei beduini nel deserto, fratelli di sangue, benedetti pure da Dio. È sempre vero che il cammino della fede non passa attraverso la nostra fedeltà, ma piuttosto attraverso la nostra presunzione. Il cammino della fede passa attraverso le nostre presunzioni, i nostri peccati, ma attraverso l'incrollabile amore di Dio. Il cammino di fede passa di lì. Non attraverso la nostra bravura, ma attraverso l'incrollabile amore di Dio, un amore che non si lascia scoraggiare. Noi ce la mettiamo tutta per stancare la pazienza di Dio, ma Lui non si lascia abbattere dalla nostra ostinazione. Purtroppo i nostri tentativi di aiutare la provvidenza si traducono in fatiche supplementari da parte di Dio per condurci alla meta nonostante i nostri errori e in disagi che spesso, e sofferenze e croci da parte nostra, che siamo costretti a lunghi giri viziosi quando, se ci affidavamo a Lui, saremmo stati condotti su ali di aquila. Potevamo arrivarci subito e invece gira. Quanto tempo, quanta sofferenza, quanti stupidi giri abbiamo cercato noi. Ricordiamo come Israele, ve l'ho detto prima, ha girato per 40 anni nel deserto per non aver accettato di entrarci subito. Non ha voluto credere a Dio. Contemplare le miserie di Abramo, io credo che è estremamente istruttivo, perché ci aiuta a vedere le nostre miserie, perché nei suoi errori vediamo i nostri, ci permette di rivivere le nostre scelte stupide che hanno quasi costretto il Signore a percorsi molto lunghi e pericolosi, ma serve anche ad aprire il cuore alla riconoscenza, alla lode al Signore per la sua incrollabile fedeltà. Ricordate che la seconda enciclica di Giovanni Paolo II, Dives in Misericordia, è bellissima, dice così: la specialità di Dio è quella di costruire con pietre di scarto, è quella di trasformare il male in bene. Il male rimane male, ma Dio lo trasforma in bene, questa è la specialità di Dio. È capace di costruire con pietre di scarto. Il grande predicatore, vescovo Bossuet, 1600 francese, uno, andate a leggere le prediche di Bossuet, sono bellissime, sono impagabili, delle meditazioni splendide, un uomo straordinario, diceva che Dio sa scrivere dritto sulle nostre righe storte. Non so se sapevate che era Bossuet ad averlo detto e scritto. Le righe rimangono storte, ma Dio sa scrivere dritto. Noi siamo righe storte, ma Lui sa scrivere dritto. È chiaro che è una gran fatica questo, se noi fossimo un po' più dritti sarebbe meno faticoso per lui e per noi, capite? Il Salmo 31 dice: beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. Bellissimo, non dice beato l'uomo che non ha peccato, ma l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. È beato chi ha peccato ed è perdonato, ecco la fortuna, non chi non ha mai peccato. Anche perché francamente è difficile trovare uno che non abbia peccati, no? Nel Vangelo c'è Gesù che dice: non sono venuto per i giusti, ma i peccatori. E mi ricordo una signora, giù nella sala grande conferenze, che alza la mano e dice: ma questo non è giusto. E allora i giusti? Guardi signora, è molto semplice, Gesù non è venuto per i giusti perché non esistono. Esistono solo i peccatori. Esistono solo quelli che si credono giusti. Siamo tutti peccatori. Allora, beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. E Isaia prorompe in un grido di stupore, dice: veramente, tu sei un Dio misterioso, Dio di Israele Salvatore. Isaia 45, 15. significa anche aprire il cuore alla speranza, dal momento che non c'è nulla, né dentro di noi, né fuori di noi, che ci può separare da Dio. È bellissimo, niente mi può separare da Dio. Io posso essere stupido, mi posso comportare in maniera fragile, senza testa, ma Lui mi sarà sempre vicino. A questo proposito vi invito a leggere, fatelo poi personalmente, la lettera ai Romani, capitolo 8:31-39. 8:31-39. È una pagina che ci ricorda che siamo gli eletti di Dio, siamo amati in modo unico, e che laddove c'è un briciolo di buona volontà, anche in mezzo agli ostacoli di ogni genere, Lui ci conduce alla meta. Santo non è chi non sbaglia mai, i santi non sono quelli che non sbagliano mai, ma chi da sempre si sforza di entrare nella logica di Dio, chi si sforza di entrare con tutte le sue forze ad accogliere e compiere la volontà di Dio, questo è il santo, non chi non sbaglia mai, ma chi si sforza di fare quello che può per entrare nella logica di Dio, chi si sforza con tutte le forze di accettare il progetto di Dio, nonostante la propria fragilità, nonostante la propria incostanza. Pensate, San Carlo si confessava 6-7 volte al giorno. Dico, mamma mia, dovevo andare in giro col confessore nel taschino. Ed era santo, eh? Ma perché? Più diventi santo, più cresci nell'amore e più ti rendi conto anche delle nuance, delle sfumature, capite? L'amore è fatto di sfumature, di finezza. Una persona che ama è sensibile anche alle piccole cose, eh? Ricordate il famoso Le Vase Humeur Cet Vervain di Paul Valéry, mi pare, eh? E dice: souvent aussi la main qu'on aime effleurant le cœur le meurtri, eh? Spesso anche la mano che si ama, sfiorando il cuore, lo ferisce, lo uccide, anche appena sfiorando, perché l'amore è sensibile, quindi basta sfiorare qualche volta. Allora più diventi sensibile nell'amore, più hai bisogno di accostarti a Dio, che è amore, si capisce? Allora i santi che si confessavano spesso, gente che mi dice: ma io non pecco mai perché mi sconfesso una volta ogni 20 anni, dico: ma non so, non so se è vero questo, capite? La sensibilità si acuisce più si sta vicino alla luce, più diventi sensibile alla luce. Ma certo che se tu ti abiti nella penombra, ti sembra che tutto sia va bene, no? Ti pare? Pascal diceva: ci sono due categorie di uomini ragionevoli. Tutti quelli che dopo aver incontrato Dio lo amano con tutto il cuore, e quelli che non avendolo trovato lo cercano con tutto il cuore. Io direi che forse si tratta di due categorie di santi. E mi fermerei qui e vi leggerei però intanto qualcosa che ci può aiutare. Anche Abramo ha dovuto fare il suo esame di coscienza, no? Penso che anche noi possiamo fare il nostro esame di coscienza, che non è tanto il cercare i peccati, ma il cercare tutte le volte in cui anche noi abbiamo cercato di aggiustare le cose, no? Quante volte nella mia vita ho cercato di bleffare al solitario, poi alla fine mi tiro le zappe sui piedi. Quante volte ho cercato di aiutare la provvidenza, no? Vediamo un po'. Eppure, che cosa ha fatto il Signore in mezzo a tutte queste cose qui? Come Lui mi ha tirato fuori? Guardate che interessante andare a vedere quante volte il Signore mi ha tirato fuori dai pasticci che io stesso ho fatto con le mie mani. Quante volte io mi sono andato a cercarmele e Lui me le ha tirato fuori. Straordinario questo, eh? Non so se ci avete mai pensato. E ho messo qui, c'è una cosa con un po' di vignette, così potete divertirvi, dopo ve lo do. Che comincia così: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati, che è Matteo 9:12b. E poi c'è scritto: le tue malattie, non so chi è, mi è stato dato, era stato esposto in una parrocchia, mi è stato dato, io ogni tanto nei ritiri così li do. E tra le malattie c'è la ghirite, la malattia del ghiro, no? La ghirite, il ghiro francese, il ghiro, cioè le loir, c'est un rongeur, le loir, è la malattia di chi è in letargo, di chi dorme sempre, chiamiamola con un altro nome, pigrizia, malavoglia, non è il momento, ma dopo, farò più tardi, ecco, la ghirite, il ghiro, è uno che va in letargo, il ghiro. Poi la pavonite, pavone, le paon, è la malattia di chi si mette bene in mostra e vuole catturare gli sguardi e i complimenti degli altri. È la malattia di chi fa tutto solo per essere visto, di chi dipende dal giudizio e dall'approvazione altrui. Tante volte mi sento lo sguardo dell'altro che mi osserva, sento che l'altro mi condanna, che mi giudica, sei affetto da pavonite. È la malattia di chi pensa di essere chissà chi e chi pensa che in lui ci siano solo cose meravigliose, pavonite. Oppure che non ci sia niente, per cui gli altri sono lì, vedono tutte le cose negative che ho, ma scusa, credi che tutto il mondo sia lì a guardare te, ma sei tranquillo. Poi c'è la conigliite, il coniglio è la pen, è la malattia di chi ha paura e scappa via, e di fronte alla responsabilità e a decisioni importanti, scappa. È la malattia di colui che è paralizzato dalla paura, inoltre è la malattia di chi gioca a nascondino e non ha il coraggio di venire allo scoperto, gioca sempre dietro le spalle. Vai avanti tu che io poi ti seguo, capite? Io ti guardo le spalle. Poi c'è la farfallite, papillonné dicono i francesi, no? Papillonné. È la malattia di chi svolazza, di chi ha la testa per aria, di chi va di qui, va di là e non conclude nulla. È il disattento, il superficiale, colui che sta sopra ma non è mai dentro. Poi c'è la viperite, quella delle vipere, la malattia delle vipere. È la malattia di chi sputa sempre veleno. Occorre analizzare ciò che esce dalla tua bocca, in particolare critiche, parolacce, giudizi, fango. Persone che di fronte alle cose sì, hai visto che bella cosa? Sì, hai visto però come gli sta male. Ma guarda il nostro parroco, che bella iniziativa. Chissà che gli avrà detto il vescovo di farlo, perché sicuro da lui non viene una cosa del genere. Capite? Cioè il vedere sempre l'aspetto negativo, no? Guarda, hai visto che bel voto ha preso quel tuo compagno a scuola? Chissà da dove ha copiato. Ecco, capite? È il veleno sempre, no? Trovare sempre la viperite. La bisontite, quella del bisonte. Bisontite è la malattia di chi fa fuori tutti quelli che incontra sulla sua strada, passa lui, travolge tutti, non ci bada, non si accorge di nessuno. È il prepotente che arriva, magari non senza colpa, ma questa grossezza del travolgere tutti senza rendersene conto. Poi c'è la talpite, quella della talpa. È la malattia di chi non ci vede, sugli occhi si pongono delle chiazze scure che impediscono di vedere, che fanno vedere male, distorto, solo dall'esterno. In Vangelo c'è questa malattia, viene chiamata, il cuore tardi, no? Sì. Sì. Avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite, questo cuore tardo, questo cuore duro, il cuore indurito, dice Gesù, è la malattia di chi si ferma alla superficie, quindi non va in profondità, quindi vede poco, vede male. Poi la camaleontite è la malattia di chi cambia colore in base alla situazione e inganna. È il furbo, il doppio, il falso che si adatta alle situazioni, no? La malattia dei politici, credo. Poi c'è la mulite. La mulite è la malattia di chi ha la testa dura, detta in altri modi testardaggine, non si confronta mai, vuole sempre avere ragione, non si smuove di un millimetro, una persona ostinata. Poi ho quasi finito, c'è l'elefantite. È la malattia di chi è duro di orecchi, non sa ascoltare. Ascoltare chi? Gli altri, la parola di Dio. È impermeabile, come un elefante. E poi l'ultima, la ienite, la iena, la ienite. È la malattia di chi è pronto a scaraventarsi su qualcosa per trarne vantaggio. È colui che è spietato e pur di avvantaggiarsi sfrutta qualsiasi occasione godendo delle altrui disgrazie. Quindi la iena è quella che mangia i cadaveri, no? Aspetta che muore l'avversario per farlo fuori. Ecco un po'. Io penso che non è che dobbiamo esagerare, però magari qualche punta di queste malattie l'abbiamo dentro un po' tutti. E quando siamo presi da queste cose, è chiaro che diventiamo anche noi, la nostra tendenza simile a quella di Abramo, ad aggiustare le cose, a diventare un po' superficiali, a girare la parola di Dio come vogliamo noi, no? E quindi ad aiutare la provvidenza. E quindi perdiamo poi la fede, perdiamo di trasparenza, di scioltezza, di gioia.